Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. Ma dunque, in buona sostanza, il governo si è trovato a dover effettuare una mediazione tra come dire, gli interessi che rappresenta in primo luogo e quello che gli stessi sindacati concertativi sul terreno dell'articolo 18 non hanno potuto accettare, anche perché comunque avrebbe detto far saltare una comunque delle basi del loro livello di riconoscimento, cioè il fatto comunque di poter effettuare la tutela giuridica del lavoratore, cioè così come era stata proposta la riforma dell'articolo 18 dalla signora Fornero, in buona sostanza gli avrebbe fatto saltare quella che resta da quando si sono trasformati in sindacato dei servizi, in sindacato della tutela giudiziaria del lavoratore di fronte alla giustizia del lavoro, al tribunale del lavoro, gli avrebbe fatto saltare quella che è tuttora una delle fonti principali di riconoscimento, di iscrizione, quindi anche di, come dire, di circolazione di denaro nelle casse sindacali. Quindi è del tutto chiaro che su quel punto lì più di tanto non potevano cedere. Dall'altra, come dire, si è scatenata la canea imprenditoriale a partire dalla signora Marcegaglia, che in modo del tutto evidente, non essendo più nemmeno il direttore generale di Confindustria, si può permettere tranquillamente, come dire, esternazioni alla Bossi, per capirci, e che quindi se ne è uscita sulla stampa internazionale con dei messaggi molto pesanti rispetto al governo, anche perché è chiaro che la prima versione era molto più favorevole per Confindustria, per l'imprenditore in generale. Il governo d'altra parte si trova nella situazione di voler portare a casa ciò che gli interessa di più, che io continuo a dire, come ho già avuto occasione di dire nel corso di questa trasmissione, in altre chiacchierate di questo genere, è la riforma degli ammortizzatori sociali, che comunque rimarrebbe esattamente così com'è, che è una riforma che lascia scopertissimo soprattutto quella fascia, la cosiddetta età bastarda, cioè diciamo dai 48 ai 55-57 anni, lascerebbe completamente scoperte migliaia, decine di migliaia di lavoratori che si trovano in una situazione in cui a oggi, con questa riforma approvata, si troverebbero a non avere più alcuna copertura in caso di licenziamenti di massa, che sono sempre più frequenti nel nostro paese.
Certo, quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria macelleria sociale. Ma per quello che riguarda invece la posizione della CGIL, perché da un lato Camusso si dichiara sostanzialmente soddisfatta, mentre Landini ha preso le distanze, almeno a leggere il manifesto di oggi.
Beh, sì, questo è del tutto comprensibile, anche perché devo dire la FIOM ha comunque fatto un'analisi un po' più complessa, ma questo fin dall'inizio, dell'insieme di questa controriforma, in cui puntava il dito anche sulla questione degli ammortizzatori sociali, della riforma degli ammortizzatori sociali, anche perché è chiaro che la federazione all'interno della CGIL, i cui iscritti verrebbero più colpiti, perché dove ci sono licenziamenti massicci di lavoratori e lavoratrici che hanno passato i 45 anni, per capirci, soprattutto nel settore metalmeccanico e nel settore industriale in generale, molto più che rispetto alla funzione pubblica piuttosto che rispetto al commercio, cioè laddove al padronato, al padrone conviene sempre di più mettere fuori i vecchi con maggiore anzianità e assumere nuovi lavoratori più giovani che quindi avrebbero minore anzianità e che per di più con questo modello verrebbero pagati molto di meno per i primi anni e soprattutto all'interno dell'industria. Cioè c'è un evidente interesse degli stessi iscritti del sindacato di Landini, che è molto maggiore che non nelle altre categorie. Questo al di là poi delle differenze che al di là di tutto comunque esistono tra le posizioni differenti all'interno della CGIL, ma a me sembra che la cosa più chiara sia questo, cioè Landini si ritrova con gli iscritti più colpiti da questo tipo di riforma.
Certo, quindi in qualche modo deve reagire, perché rischia seriamente, voglio dire, di trovarsi nelle peste. Ma
esatto.
Da questo punto di vista, volendo tentare un'analisi, ma la cosiddetta anomalia Fium continua o, voglio dire, in realtà questi sono quelli che poi alla fine si sono piegati, quelli che poi alla fine una serie di compromessi, almeno per quello che riguarda i contratti, li hanno anche accettati, quindi...
Assolutamente sì, ma infatti bisogna distinguere tra due cose. L'anomalia Fium, come la legge il manifesto, come la legge una parte consistente della sinistra, in realtà non esiste. Cioè non esiste una Fium buona, attenta ai diritti dei lavoratori, attenta al reddito, che non firma le peggiori schifezze, e un resto di CGIL che invece destrignaccola e li firma. Esiste proprio una, fondamentalmente, e in questo, se vogliamo, piuttosto c'è un'anomalia, una differenza strutturale nel tipo di lavoratori che vengono organizzati dalla Fium rispetto a quelli che vengono organizzati dagli altri settori della stessa CGIL, fondamentalmente. Nel senso, comunque, la Fium non casualmente rimane più sotto attacco delle altre componenti della CGIL, perché continua, perché rappresenta in realtà il core, l'hard disk sostanzialmente del sistema produttivo italiano, che nonostante tutto quello che ci siamo sorbiti sulla deindustrializzazione, sulla fine dell'Italia industriale, rimane un paese fortemente industriale e fortemente innervato sui settori della meccanica. Attenzione, perché ricordiamo che continua ad essere la seconda economia industriale d'Europa dopo quella tedesca, solo che è innervato soprattutto su un sistema di piccole e medie imprese, dove oltretutto la Fium è in realtà, poi nel concreto, sindacato assolutamente contrattualista. Per capirci, non è un caso che, come ricordava lo stesso segretario della Fium, continuano a firmare accordi con piccole e medie imprese in tutto il paese senza colpo ferire, e si trovano ad avere grandi difficoltà oggi come oggi con Fiat, così come con gli altri grossi colossi, che invece stanno procedendo, come dire, hanno un interesse forte a chiudere qualsiasi possibilità, non di conflitto, che in realtà non c'è, quanto nella stessa possibilità di contrattazione, perché in questo momento come dire, la parte di grande industria italiana sta lavorando, come dire, alla fine del suo insediamento strutturale in Italia, ha già proceduto a una grossa finanziarizzazione dei suoi asset e oggi ha un modello che prevede il più limitato insediamento industriale possibile all'interno del paese, quindi ha bisogno comunque di scaricare non la più sinistra delle federazioni sindacali, ma di scaricare comunque quella che ha oggi il maggior numero di iscritti ed è più rappresentativa.
Certo.
Quindi in realtà il succo del discorso è sostanzialmente quello. La stessa Fium, che in realtà non è quest'ira di Dio che ogni tanto viene presentata dal manifesto, fondamentalmente dal punto di vista della grande industria ha un grosso difetto, cioè continua ad organizzare un numero elevato di lavoratori all'interno anche all'interno della grande industria, e questi lavoratori, siccome lì si vuole scaricare il più in fretta possibile, perché ripeto è la grande industria soprattutto che sta facendo questo lavoro di abbandonare il suo insediamento industriale, ovviamente la Fium viene attaccata e di converso ovviamente prende una serie di posizioni anche dure nei confronti del grande padronato, viene attaccata proprio per questo, perché comunque sono i suoi iscritti che devono sparire, cioè il semplice fatto che è quella che ha il maggior numero di iscritti all'interno del settore. Ripeto, se no non si capirebbe perché invece la piccola e media industria fa tranquillamente accordi con la Fium e continua ad averci relazioni tutt'altro che tese nella gran parte dei casi.
Certo, quindi ci troviamo di fronte, voglio dire, ad una situazione complessa, una situazione con la quale occorrerà fare i conti nei prossimi mesi. Secondo te come si chiuderà la partita?
Ma allora, A mio avviso ci sono, non sarà breve. La partita, intanto è del tutto chiaro che tutto l'iter di questa riforma si prolungherà per i prossimi mesi, non verrà chiusa tanto facilmente. Probabilmente quello che secondo me è l'intento di Confindustria non è quello di ottenere ciò che sanno che in questo momento non è ottenibile, cioè il ritorno alla prima versione della riforma, quanto quello di cercare di ottenere delle compensazioni su altri capitoli della riforma complessiva. Cioè, per essere chiari, lì la CGA di Mestre, che forse è quella che parla in modo più esplicito tra i padroni, ha detto una cosa molto chiara, che in realtà vogliono che venga ridotto, come dire, il dazio che devono pagare per fare assunzioni di tipo precario.
Certo.
Quello io credo che in realtà alla fine probabilmente andranno a un compromesso su quello, quindi verrà ulteriormente svuotata la parte cosiddetta buona della riforma, cioè quella che dovrebbe rendere più difficile le assunzioni di tipo precario. Io presumo che andranno a trattare su questo piano qui, quindi alla fine la riforma, la controriforma, diverrà esplicitamente quella che era nella volontà iniziale, cioè una limitazione, sia pure non così drastica come era stata pensata inizialmente, dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, e un peggioramento radicale delle condizioni per accedere agli ammortizzatori sociali, soprattutto da parte dei cinquantenni, diciamo, e tutto il resto sostanzialmente andrà in cavalleria.
Benissimo, cioè benissimo, malissimo, ma diciamo con questo come chiudiamo.
Direi l'impressione che ho io è questa, poi ripeto, è una situazione comunque in movimento quella a cui abbiamo di fronte, e